superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón, estás sufriendo. Tana mia, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 7 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro ogni carcere di Radio Onda Rossa, mercoledì, oggi 14 marzo, quindi siamo quasi a metà marzo e quindi diciamo si avvicina la primavera che speriamo porti più libertà a tutti voi e tutte voi. Allora, iniziamo quest'oggi a ragionare un po' provando a vedere che cosa, quali sono le prospettive per le carceri italiane. Proviamo a leggerle dalle parole del nuovo capo del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ossia il capo delle carceri in realtà, che è stato insediato da poco, si chiama Tamburino, viene dalla magistratura di sorveglianza, è andato a posto di Ionta. E è stato intervistato dalla Repubblica, vediamo cosa dice, tanto perché capire quali sono i suoi orientamenti, anche se sappiamo non è che la totalità della scelta, diciamo, della politica, dell'indirizzo delle carceri italiane viene fatta dalla DAP, che appunto è un dipartimento, quindi è l'organo amministrativo. In realtà le decisioni vengono prese dall'organo politico, sia dal ministro e dal Consiglio dei Ministri, ossia il governo. E però è importante capire quali sono gli orientamenti. Poi c'è stata già una prima risposta di Palma a quello che ha detto il DAP, comunque è dell'11 marzo, e il nuovo capo del DAP, leggiamo da Repubblica, inizia così l'articolo. Il nuovo capo del DAP dice: è un errore chiudere Pianosa e la Sinara. Già questo depone subito, ma non depone bene. L'uso del barcetto elettronico va rivisto, questo è un po' l'occhiello, la sintesi. Allora, un contratto tra Stato e detenuto, così comincia, per un carcere leggero, per 20.000 detenuti definitivi che oggi passano il tempo chiusi in cella. Un accordo che, se infranto, questo contratto tra Stato e detenuto, comporterebbe l'inasprimento della pena. Giovanni Tamburino, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e di Roma, al suo attivo la famosa inchiesta sulla Rosa dei Venti e la richiesta d'arresto per il generale Miceli, e parla per la prima volta con Repubblica da quando il guardiasigilli Paola Severino l'ha scelto per dirigere le carceri. E quindi vediamo un po' che lui dice: da un dato, dice, stanno calando i detenuti in Italia. E la giornalista, che è Liana Milella, dice: davvero, che cosa sta succedendo? Risponde Tamburino: le ragioni sono due, l'effetto delle nuove leggi impropriamente definite svuota carceri e un calo del numero dei reati puniti con la detenzione. I due fattori portano una lievissima, dice anche lui, lievissima flessione, cioè diminuzione, che contiene un elemento assai interessante: l'andamento discendente ma costante. Infatti, dice lui, da 69.000 che erano un anno e mezzo fa, siamo scesi a 66.600, però insomma vedete che praticamente siamo a 2.400 in meno, che è veramente un cucchiaio per svuotare un mare. Allora, domanda la giornalista: vuole costruire nuove carceri? Non se ne può fare a meno, dice, di nuove carceri, perché rispetto ai 47.000 posti effettivi ne abbiamo 66.000. Vabbè. Di quanti posti avrete bisogno? Qui dice 7-8.000. Andiamo, sintetizziamo perché è molto lunga, vediamo le parti salienti. E poi dice... dice: lei è qui da 20 giorni e in quanti le hanno chiesto indulto o amnistia? Vivo nel mondo delle carceri da oltre 10 anni, perché appunto prima faceva il magistrato di sorveglianza. Ne ho visitate tantissime di carceri, ovviamente i detenuti lo chiedono, ma da quando sono qui percepisco ancora di più questa attesa. Ma come dice il ministro Severino, ogni iniziativa al riguardo è strettamente politica. Quindi lui sì, toglie, come si dice, no? Si lava le mani come Ponzio Pilato, dice: ovviamente non è il compito mio, io sono la parte amministrativa, chiaramente la parte politica, quindi il Parlamento che deve decidere indulti o amnistia. E poi la giornalista gli chiede: ci fa un'istantanea delle patrie galere, una fotografia? L'immagine è molto variegata, dice: ci sono zone che con condizioni positive e accettabili, altre intollerabili, c'è una grave insufficienza per l'offerta di lavoro. Poi la macchina, come funziona la macchina, ha risorse umane molto ricche ma non riesce a mettere frutto. Come vedete, tutte risposte abbastanza vuote, luoghi comuni, niente. Poi dice: un'utopia, l'avanzamento, vabbè, dice lui, perché dice in realtà che i poliziotti penitenziari dovrebbero fare una sorta di come dire, gli educatori, insomma, vorrebbe aumentare, ma questa l'hanno detta tutti coloro che sono insediati a questo posto. Poi in realtà le cose vanno avanti così. Poi il problema è questo fatto del carcere leggero. Vediamo che cosa dice, perché già ci sono esempi in Europa. Qualche tempo fa, una decina di giorni fa, ne è stato inaugurato uno in Francia. Lo vedremo per capire le novità. Finora tutte parole abbastanza inutili. Il carcere leggero: vi sono detenuti, dice Tamburino, certamente non tutti in grado di assumere un impegno e di rispettarlo. Chi contravviene al patto dovrà pagare seriamente il tradimento, e la Madonna, tradimento, cioè e ciò cambierà la vita interna al carcere e le modalità della custodia. Che patto sarebbe, domanda la giornalista. Un modello cui ispirarsi è il carcere di Bollate, vicino Milano. No? Pensate che oltre 10 anni fa Francesco Gianfrotta, allora responsabile della direzione generale dei detenuti, e da me che ero all'ufficio studi, il soggetto resta libero per buona parte della giornata e lavora. Quanti detenuti coinvolgerebbe? Dice, si può realisticamente pensare che circa la metà dei definitivi, quindi intorno a 20.000, un po' i definitivi sono, non arrivano a 40.000, saranno 35.000, comunque vabbè, potrebbero essere coinvolti in questa. Non pensa alla reazione, vabbè, poi la mette il piano della Lega, vorrebbe incazzarsi, di sicuro il carcere aperto non può andare bene per tutti, dice, vabbè, ma questa è solo propaganda. Invece poi sul braccialetto anche la gestione affidata in via esclusiva al Viminale, cioè il ministro degli interni si occuperà del braccialetto, perché in realtà il braccialetto è una questione che fa parte, diciamo, del controllo esterno, quindi attiene alla polizia il braccialetto. Per questo ci sono state anche, come dire, delle resistenze sulla diffusione del braccialetto elettronico, perché se un detenuto viene messo il braccialetto, che poi sarebbe la cavigliera, a quel punto assume la forma di misura alternativa, esce dal carcere, esce anche dal controllo del carcere, da quel momento in poi il controllo attuano le forze di polizia, come per quelli agli arresti domiciliari in semilibertà e così, a quelli che stanno fuori dal carcere vengono controllati dalle forze di polizia o dai carabinieri, e quindi per loro è un più lavoro. Quindi parte lui dice se ne dovrebbe occupare il ministro degli interni o se il Viminale. Ecco, questa è l'unica cosa, quindi l'unico elemento che porta, ribadisce, parte le chiacchiere, che si faranno nuove carceri, quindi il business, che è quello centrale poi rispetto a tutti i discorsi che sono stati fatti, è un po' come il treno ad alta velocità, no? Come la TAV. In realtà tutta questa storia si riduce a grandi opere pubbliche, che sono appunto le nuove carceri, che hanno un costo spaventoso, fatto però con questo meccanismo. Ne abbiamo parlato varie volte col progetto financing, a parte la pronuncia, il concetto è terribile, non tanto la pronuncia, ossia sarebbe che il ministero dice, prende delle ditte, qua, già qui non c'è una gara d'appalto, ma individua delle ditte specializzate nella costruzione di carceri, gli dice di costruire in quella zona un carcere. La ditta privata la costruisce a sue spese, la parte muraria, la parte infrastrutturale, la parte interna, ossia l'arredamento, le cucine, gestisce anche il carcere per quanto attiene alla cucina, alle incommesse, lavanderia, tutto quello che è necessario. La parte della custodia, del controllo e dell'educazione dei detenuti però rimane allo Stato, quindi da non confondere, non è la privatizzazione come è negli Stati Uniti d'America, qui è un'altra cosa, è un business, tutte le cose dove ci si può guadagnare in realtà vengono affidate al privato. Il privato metterebbe su questo carcere completo e poi lo affitta allo Stato, che ne paga l'affitto per 20 anni, quindi praticamente per non sborsare subito soldi, per mettere in moto la cosiddetta economia, cioè far lavorare le imprese dei palazzinari, ovviamente tira fuori i guadagni. Questo è un po' il progetto che hanno in mente e che appunto vogliono dire, e lui ribadisce, Tamburino, come aveva detto anche io, tra tutti quanti, siamo per la costruzione di nuove carceri, quindi 7-8 mila posti devono venire da nuove carceri, quindi un grosso giro di soldi. L'altra cosa, la novità invece, se ne parlava perché ci sono stati dei convegni che vorremmo approfondire un attimo, è questo carcere leggero, che dice le persone, i detenuti definitivi, che in realtà si tratterebbe né più né meno che dell'applicazione abbastanza, come era nel testo originario della legge Cozzini, pensate un po', del 1986, quindi secolo scorso, 86, quindi tantissimi anni fa, presentata alle Camere addirittura negli anni 70, poi affossata e tornata via negli 80, che diceva la legge Cozzini nella sua stesura originaria, questa cosa che il detenuto in realtà rimane in carcere per il periodo in cui deve subire i processi, se ovviamente c'è la detenzione preventiva, oppure agli arresti domiciliari, oppure in altre condizioni. Quando poi ha avuto il processo, secondo la sentenza che c'è, quando è definitivo, può essere appunto la gran parte dei reati, soprattutto quelli con diciamo di scarsa pericolosità sociale, possono essere avviati o in misura alternativa, in questa forma è la forma che nel mondo anglosassone e in America si chiama on parole, cioè sulla parola, nel senso che il detenuto viene messo fuori con una forma di, appunto, sulla parola, qui dice il contratto, insomma, in Francia dicono pure così il giuramento, ognuno lo chiama come volete, no? Però è questo il senso. Per i reati minimi, 4, 5, 6 anni, cioè pene non lunghissime, e ovviamente delitti ritenuti non pericolosi socialmente, quindi non reati di sangue, il detenuto viene, gli si dice, non entri in carcere stabilmente, oppure entri in un carcere particolare, questo carcere che è stato inaugurato in un dipartimento della Francia, ora non ricordo quale, una decina di giorni fa, ne hanno parlato un po' i giornali, si chiama il carcere con le porte aperte, più o meno lo stesso modello che dice qui Tamburino. Il carcere con le porte aperte sarebbe un carcere, appunto, in cui ci vanno i detenuti definitivi, condannati a pene minori, quello in Francia dicono fino a 4 anni mi pare, appunto, pene minori. È un carcere in cui i detenuti hanno la chiave della propria cella, quindi uscirebbero, firmano una, cioè quelle che sono le condizioni di detenzione, che è un po' come la semilibertà, anche qui la semilibertà è un contratto, no? Il giudice di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza ti dà le norme con cui tu devi regolarti nella semilibertà e tu le devi firmare, le firmi alla fine quando le accetti, no? Quella firma equivale a un contratto, se tu trasgredisci uno di quei cose ti richiudono, se tu invece le rispetti, questo è sempre la legge è un meccanismo basato sul contratto. E poi lì addirittura hanno inaugurato questo carcere in cui è una sorta di carcere ovviamente aperto, ci stanno le celle, le cui chiavi però vengono le ha il detenuto alla sera, secondo le norme che ha, rientra a una certa ora in carcere, si apre la cella, se ne va a dormire, la mattina si riapre la cella, la richiude e poi se ne arriva a lavorare in giro per la città dove deve andare e poi tornare. Cioè, quello che fanno un po' in semilibertà, solo la semilibertà non hai le chiavi della cella, ma sostanzialmente non è che cambia niente, perché la sera quando rientri all'ora giusta te ne vai nella tua cella. E va bene, quindi è un po' questo, il carcere leggero sarebbe questo. In realtà il contratto è così, è tutto un contratto il meccanismo detentivo, perché è una compravendita. Tu accetti queste condizioni e praticamente io ti faccio vivere una parte della giornata fuori dal carcere. Questo è un po' il meccanismo. Questa intervista in realtà non ci dice niente di nuovo, se non questa cosa del carcere così semiaperto o leggero, come lo chiama lui, e il fatto del braccialetto non assume nessuna responsabilità, ma in realtà il braccialetto è molto costoso e poi appunto implica il controllo della polizia di Stato e quindi non sono molto... E va bene, Mauro Palma da parte sua, che è presidente del Comitato contro la tortura e i trattamenti degradanti, è presidente onorario di Antigone, sul Manifesto gli risponde, cioè più che rispondere invia una lettera aperta, una sorta di richieste a Tamburino, perché si è insediato un nuovo capo del DAP insediato, e gli dice sostanzialmente di affrontare il tema del carcere per la tesi di Palma, di Mauro Palma, è questo: riportare il carcere alla legalità. Perché in realtà, e questo è vero, lo dicono, noi non lo diciamo perché noi il termine legalità lo usiamo molto poco, perché ovviamente non ci piace, perché se uno usa il termine legalità in qualche modo giustifica l'esistenza del carcere, casomai di un carcere meno violento di questo, meno aggressivo, meno infame, però insomma di un accetta la logica che chi trasgredisce la legge deve essere punito, deve subire una sanzione, e quindi in qualche modo legittima l'esistenza del carcere, anche di un carcere meno aggressivo, però quindi noi non lo usiamo, però la gran parte degli osservatori, da Amnesty International, lo stesso Commissione dei diritti umani dell'ONU, le varie agenzie internazionali come questa che presiede Mauro Palma, dicono il carcere italiano è fuori della legalità, della stessa legalità che le leggi dello Stato italiano affermano. Per esempio, c'è una battuta che vi ho messo anche un po' sul mio blog, che fa ridere però fa piangere, cioè in Italia le norme europee, ci sono delle norme della Comunità Europea per l'allevamento degli animali, chiaramente, no? Se andate su internet vi divertite a trovarle, ci sono le varie norme per, allora, cercando quella dei suini, ho cercato di, mi è venuto in mente quella dei suini, allora, le norme europee dicono che i suini devono essere tenuti con uno spazio di, per ciascun suino, devono poter pascolare in spazi non inferiori a 7 metri quadrati per ciascuno, e se sono scrofe, cioè femmine del, del maiale che hanno, diciamo, che sono in partorienti, devono averne 9 o 10 di metri quadrati. Allora, se fate il calcolo dei detenuti attualmente, i detenuti, questo per detta dei dati ufficiali, non hanno, hanno fra 3 e 4 metri quadrati ciascuno, quindi la battuta era feroce, però che dovrebbe suonare come una scudisciata nella coscienza di tutte noi, tutti noi, cioè i detenuti, uomini e donne in carne e ossa in questo paese, hanno uno spazio di vivibilità inferiore a quella che hanno i suini. Ora, non abbiamo nulla contro i suini, per carità, sono degli animali intelligentissimi, però almeno essere trattati alla stessa stregua è vergognoso, è indegno, è infame, è incivile, non so, usate quelle parole, che delle le persone, uomini e donne di questo paese, detenuti nelle carceri italiane, abbiano a disposizione la, quasi la metà dello spazio fisico che la legge assegna ai suini. E allora, dunque, per dare così una panoramica sulle condizioni del carcere, le facciamo raccontare le parole di una di chi ci sta nel carcere. E quindi l'ultima lettera che ci è arrivata proprio questa mattina è datata 9 marzo, quindi qualche giorno fa, appena arrivata calda calda da Rebibbia Femminile, e quindi vi facciamo sentire che qual è il pensare di chi ci si trova in quelle celle. Allora, ciao a tutti, carissimi compagni, sono Marina e sono attualmente reclusa al carcere di Rebibbia, al reparto infermeria 1 bis, a causa di una soffiata di un, tra tante virgolette, bravissimo ragazzo. Stavo già agli arresti domiciliari ed ora mi ritrovo sbattuta come un cane nel senso vero della parola, qui in questo manicomio, come vedete come dire, c'è una sorta di avvicinamento delle condizioni degli umani a quella dei cani, ma non per elevazione, che sarebbe anche auspicabile, della condizione degli animali, ma per abbattimento della condizione degli umani. Questo è un po' il paradosso di questa fase storica. Vabbè, via, vediamo che c'hanno meno spazio dei maiali, sbattuta comunque, insomma, vabbè. In questo manicomio, il carcere è un manicomio, anche se formalmente dice di non esserlo. Non mi metto ad elencare tutti i problemi e le mancanze che ci sono, perché già so che li conoscete fin troppo bene, ma vi chiedo di parlarne più che potete. Lo facciamo ovviamente con tutto il fiato che abbiamo ancora, anche se io non potrò sentirvi, perché quelle poche volte che ci concedono lo stereo non riusciamo a captare il vostro segnale, e evidentemente da alcuni reparti di Re Bibbia femminile non si capta, e per questo mi mancate da morire. Fortuna che ho svariati amici, compagni ed attivisti come me che mi tengono informata tramite la posta. Tutto quello che voi fate e organizzare e dite alla radio, riesco a saperlo. Io non ho mai sopportato la TV, la televisione, e qui sta accesa 24 ore su 24, e per me è una vera tortura ascoltarla anche alcune ore. Vabbè, troppe cose avrei ancora da scrivervi, ma sono sicura che voi sapete già tutto, però raccontateci quello che succede lì, perché ci interessa anche il vostro pensiero, oltre che la vostra analisi sulle condizioni carcerarie. Siamo sicuri che comunque voi ne sapete tutto e che ne parlerete il più possibile. Mi mancate da morire. Ora vi lascio con la penna, ma come si dice sempre, non con il cuore né con l'anima. Freedom for everybody, lo scrive così come si pronuncia. Di carcere non si può morire, ma tantomeno non si può vivere. Ciao amici miei, e va bene, a presto, speriamo anche noi di vederci, che tutti coloro che stanno in carcere escano al più presto e poi ci passino a trovare per festeggiare, abbracciarsi, darsi un saluto insieme. Dunque, le condizioni del carcere. Ora, i problemi sono tantissimi, però noi li possiamo elencare in due grossi filoni. Uno è quello delle condizioni concrete, materiali, reali, no, che si vivono in carcere. Gli spazi di vivibilità, gli spazi di aria, l'abitabilità delle celle, l'acqua, l'igiene, l'acqua calda quando manca. D'inverno spesso, lo stesso qui a Regina Coeli, in alcuni reparti spesso è venuta meno l'acqua calda, e quindi in inverno, un inverno rigido, è stato o ci si doveva lavare con l'acqua fredda, che non è uno scherzo, oppure, e considerate che in carcere non hai nemmeno il phon, non è che dici faccio una doccia fredda poi mi asciugo col phon e quindi mi scaldo, oppure non lavarsi affatto, quindi casi gravissimi, tremendi, così come anche il vito e così via. Quindi tutte le condizioni concrete materiali che peggiorano continuamente giorno dopo giorno, sia per l'affollamento che c'è, anche se dice sono tornati a 66.600, considerate che era un re qualche due anni fa, quando si raggiunse il record di 66.000, era il record repubblicano, cioè la Repubblica Italiana non aveva mai avuto un numero così alto di detenuti. Poi dopo è arrivato fino a 69.000, però già 66.600, come ci dice Tamburino, siano adesso le presenze in carcere, sono tantissime. Il problema è che, quindi, primo è questo problema, questo qui delle condizioni materiali, su cui bisogna denunciarle, battersi, perché chiaramente finché esisterà il carcere, bisogna lottare perché ci si sia meno male possibile. In carcere si sta male, ma c'è male e male, no? Non tutti i mali sono uguali, per chi ci deve passare 24 ore al giorno, non un minuto di meno. Dopo c'è l'altro aspetto, quello di carattere, diciamo, giuridico, il fatto che possono fare i carceri leggeri, possono fare i braccialetti, ma finché ci sarà un apparato legislativo, quindi le leggi in Italia, che sono tremendamente punitive, forse tra le più punitive in generale, ora senza fare confronti perché bisogna analizzare, comunque nessun paese brilla, perché poi le presenze in carcere aumentano ovunque, quindi un po' dappertutto c'è questo. Comunque l'Italia ha un po' la maglia nera, perché ci sono delle leggi fortemente punitive, pensiamo a quelle in merito all'assunzione di stupefacenti o al piccolo spaccio. Sono tremendamente punitive quelle con il reato contro il patrimonio. Quella tremenda sulla recidiva, che non consente l'accesso alle misure alternative per coloro che sono recidivi, cioè che hanno fatto due volte lo stesso reato. Questa cosa, quindi le leggi tremende sono l'ex Cirielli, quella appunto sulla recidiva, la Fini Giovannardi sulle droghe, sugli stupefacenti, che è estremamente punitiva, la Bossi Fini sull'immigrazione, e l'ultima legge, quella fatta un anno fa, che addirittura il reato di immigrazione diventava il fatto di spostarsi da un paese all'altro, quindi l'immigrazione diventava di per sé un reato, il reato di clandestinità, è un reato, questo sì, che non è presente in quasi nessun sistema giudiziario se non in quello appunto italiano. Ecco, queste leggi andrebbero cambiate, abrogate, quindi questo aspetto qui è il cancro vero. È chiaro che per questo anche Tamburino dice dobbiamo costruire nuove carceri, da una parte perché è un grosso business, interessa i palazzinari, e dall'altra parte perché si rende conto chiunque che con questo corpo di leggi è impossibile diminuire il numero dei detenuti, perché se anche fai carceri leggere eccetera, però poi ne rimane sempre una quantità, perché ne entrano tantissimi in carcere con queste leggi estremamente punitive, e considerate che la gran parte delle presenze in carcere sono queste. Noi consideriamo che un terzo dei detenuti sono tossicodipendenti oppure legati al piccolo spaccio, quindi un terzo, un altro terzo sono immigrati legati quindi alla mobilità dell'immigrazione, quindi o perché hanno appunto non hanno il permesso di soggiorno, fanno reati che potrebbero essere reati, mancanze che potrebbero essere considerate amministrative, vengono punite penalmente in Italia, e quindi un terzo, ne rimangono poi ne levate un'altra grossa fetta di reati contro piccoli reati contro il patrimonio, furto eccetera, è chiaro che diciamo cosiddetti grossi criminaloni saranno sì e no il 2, il 3%, il 5% se vogliamo essere, il resto appunto è tutta reati bagatellari che potrebbero essere fortemente diminuiti. Quindi questo è il secondo aspetto, cioè il terzo è quello più di fondo, è il fatto dell'esistenza del carcere. A che serve il carcere oggi? Questa è una domanda che in gran parte dei paesi europei, un po' in tutti, ci sono state delle menti attente che soprattutto a partire dagli anni 60, quindi quando dopo finito quella grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale, avendo visto non un paese ma interi paesi distrutti, massacrati da questa follia collettiva che era appunto la logica della guerra che ha distrutto tutto, e quindi cercando di ricostruire qualcosa che avesse meno legami con quell'Europa passata che aveva determinato il più grande ciglio che la storia umana ricordi, 70 milioni di morti, che è una cosa veramente impensabile, che ha prodotto il secondo conflitto mondiale. Ecco, molte persone, molte menti attente, avrebbero dovuto farlo tutti, diciamo, hanno posto il problema che per fare una svolta seria nel corso dell'umanità bisognava intanto affrontare il tema criticamente, il tema del carcere, nel senso ponendosi la domanda a che serve il carcere, domanda che ha fatto rispondere ovviamente non serve a nulla, non può beneficiarne la società, oltre il singolo e la singola che vengono buttati dentro, non può beneficiarne la società dall'esistenza del carcere, perché non migliora le persone, non crea un reinserimento, non crea non migliora quel rapporto che il fatto che poi è stato chiamato reato ha prodotto, non lo migliora, casomai lo peggiora, incattivisce le persone, non può creare persone buone, migliori, casomai le peggiora. Insomma, chiaramente, e poi a che serve? Che cosa serve rinchiudere le persone appunto come fossero bestie feroci? Il problema sarebbe che si tratterebbe di trovare il modo per cui la violazione di una legge, se individuata come un conflitto, un problema, cioè a monte un problema quando una persona trasgredisce una legge, affrontare quel problema potrebbe essere diciamo il modo migliore. Quindi questi tre problemi vanno affrontati tutti e tre contemporaneamente, senza lasciarne uno da capo, perché se si ignorano le condizioni materiali si corre il rischio di essere delle belle anime che parlano di superamento del carcere, però poi non gliene frega niente della materialità del problema, quindi si è un po' sciocchi, diciamo, la migliore delle ipotesi. Se si parla solo delle condizioni materiali si rischia di fare appunto quelli che guardano cioè vogliono migliorare qualcosa che tra l'altro stenta ad essere migliorato, non si riesce a migliorarsi, perché lo vedete, il carcere, nonostante che ci siano state tante dal dopoguerra ad oggi tantissime lotte per le riforme, in realtà il carcere è rimasto sempre quello, ha peggiorato. Che vuol dire? Vuol dire che c'è un qualcosa interno, una dinamica interna che lo porta a peggiorare, perché c'è stata la grande stagione delle rivolte degli anni 70 che hanno posto dei contenuti di riforma importantissimi, c'è stata la riforma del 75, c'è stata poi l'altra riforma dell'86, ci stanno continuamente, diciamo, battaglie per migliorare il carcere. Poi però vediamo nel concreto che il carcere peggiora. E allora bisogna domandarci, questa cosa che chiamiamo carcere evidentemente è una macchina che ha al proprio interno e in rapporto con la società ha dei meccanismi che ne fanno peggiorare sempre di più, nonostante gli sforzi che ci stanno pure, alcuni sono anche onesti e civili, per esempio qui le richieste che fa Mauro Palma sono, tra l'altro conoscendolo, una persona di tutto rispetto che vorrebbe veramente creare il carcere civile, legale, non violento, eccetera. Però non ci si riesce, non perché ci sia qualcuno cattivo, no? C'è qualcuno cattivo che vuol fare del male alle persone, no, perché c'è un meccanismo, il carcere utilizza per sopravvivere a se stesso, per continuare a riprodursi, ha bisogno di un qualcosa, ha bisogno che la gente, le persone, cosiddetti l'opinione pubblica, la società civile, chiamatela come la gente, questi qua che siamo qua fuori, siano terrorizzati, abbiano una forte paura di un nemico indescrivibile, non chiaro. Il loro malessere lo attribuiscono a questo nemico, a questa entità cattiva che gli fa star male. Vengono indotti dai media, dai grandi media, televisioni, giornali, ma tutto, dalla scuola, anche la famiglia, il chiacchiericcio continuo, vengono indotti a pensare che queste entità che fa loro del male sono coloro che violano le leggi, che trasgredono la legge, quindi il criminale, il delinquente, è quello responsabile di tutto il malessere. E quindi la gente viene, spinge perché il carcere, buttiamoli tutti in carcere, per ogni malessere, vedete, la gente viene indotta a dire mettiamolo in carcere, quello non funziona, mettiamolo in carcere, anche a livelli alti. In realtà è chiaro che è un falso obiettivo, non ci basta fermarsi un attimo, non andare appresso come degli asini alla carota che ci viene così messa, no, dal potere e dai media, per capire che non è così, cioè ogni problema ha la sua causa reale, che spesso sono cause di carattere economico, come funziona il meccanismo della produzione della ricchezza, della sua distribuzione, come i rapporti tra persone, l'organizzazione per esempio della città crea molto malessere, perché oggi le città sono diventate questa cosa caotica, ci saranno dei motivi, si potrebbe correggerle queste cose. Ecco, invece di affrontare i problemi reali che creano malessere, il lavoro che manca, la crisi che si sono inventati, diciamo, i banchieri di tutta Europa e che vogliono usarla per strapparci ancora più soldi, cioè tutte queste cose reali, ciascuna ha un suo nome e cognome ben preciso e si può affrontare lì dove sorge, no, si crea, se sto male, no, la colpa di chi è? Ecco, e quindi secondo quello che dicono la stampa, dei delinquenti, dei criminali oppure degli immigrati che poi vengono più o meno la stessa, tutte queste, no, lo spacciatore, l'immigrato, il ladro, il criminale, il delinquente, sono loro la causa di tutti i miei mali, se questi non ci fossero staremmo, allora la gente dice buttateli dentro, quindi c'è questo meccanismo che riproduce la galera ed è abbastanza, come dire, è l'unica formula che le persone che stanno al governo dicono, non sanno affrontare, vogliono anzi distogliere la gente dall'affrontamento dei problemi reali, e quindi dicono, vedete l'esempio particolare, la Lega, no? Che ha rimbambito tutte le persone di quell'area che danno il voto, quanti siano, tanti o pochi, comunque sono, che, e che loro ritengono che tutto il loro malessere sia dovuto al fatto che c'è, che ci stanno gli immigrati, no? Gli immigrati, se non ci fossero gli immigrati, starebbero, ovviamente, a parte che non è vero, è vero casomai il contrario, perché poi gli stessi, con una schizofrenia quindi spaventosa, quando fanno, che so, fanno i piccoli imprenditori, utilizzano poi come manodopera, perché costa di meno il lavoro migrante, no? Che li pagano di meno, li pagano casomai il nero. Quindi vedete, vabbè, però poi ecco, gli immigrati ci creano il problema, oppure altri, appunto, il chi so, ci rubano e quindi si mettono porte blindate, cioè, vabbè, quindi questa cosa, quindi il carcere ha un meccanismo che si alimenta da sé, e alimentandosi, nel senso che è l'unica, come dire, l'unica aspirina a livello sociale che viene diffusa da questa infermeria, che il governo è un'infermeria che ha le persone che hanno malessere, ossia tutti i cittadini, gli propina questa sorta di aspirina oppure di lenimento, che è appunto il carcere. Noi aumentiamo il carcere e il carcere si alimenta da solo. Allora è difficile, per questo anche il carcere è irriformabile, non perché non è una struttura che sta lì, uno le cambia, figure, può fare le celle più belle, larghe, lo vorrei, teoricamente si potrebbe fare, però non si può fare, perché il carcere deve essere il concentrato di tutte le paure indotte dai poteri forti nei confronti dei cittadini. Quindi le paure poi devono, quando si manifestano, vengono fuori in maniera aggressiva, violenta, e quindi producono il carcere tremendo, perché il carcere tremendo è prodotto da quello, no? Il sostegno che hanno alcune forze politiche che chiedono sempre carcere e carcere porta a incrementare la presenza di persone in carcere. Questa tensione, quindi già l'incremento, il numero, l'aumentare del numero di presenze peggiora la condizione di vita in carcere, qualunque sia il carcere, è ovvio, no? La presenza, l'aumento di presenza, e abbiamo visto che si arriva al fatto che appunto i detenuti, uomini e donne in Italia, hanno meno spazio vivibile che non gli animali d'allevamento, tipo per esempio i suini o altri.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. Anything I want now, they can stop me, energy goes dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie boxes. In my heart a hurricane's blowing, in my head a clock ticks, tick tock, tick tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo.
Money, 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 money. Eskimo.
Allora, veniamo all'altro punto, quindi abbiamo visto i tre aspetti, quindi le condizioni materiali che dovremo affrontare, eccetera, la situazione dei, diciamo, dell'aspetto giuridico e poi quella appunto della messa in discussione proprio del carcere in quanto strumento di punizione feroce. Dunque, uno dei punti che in questi giorni si sta discutendo, perché il famoso decreto cosiddetto svuotacarcere, no, appunto, era fatto di tre provvedimenti in realtà: quello che delle cosiddette porte girevoli, cioè il far rimanere nelle celle di sicurezza dei commissariati e delle caserme dei carabinieri fino al processo per direttissima gli arrestati, quindi per oppure agli arresti domiciliari, quindi non far entrare chi si faceva due o tre giorni di carcere e poi usciva. Il secondo punto è quello di aver portato da 12 a 18 mesi la possibilità di uscire in detenzione domiciliare nell'ultimo periodo della pena, e il terzo punto era la chiusura l'anno prossimo, il 2013, degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, manicomi criminali. Ne abbiamo parlato, sia pure questo è un aspetto concreto, che lì sono dei lager, l'hanno detto anche i senatori che l'hanno visitato, dei lager feroci dove si tortura la gente, quindi vanno chiusi immediatamente. E dall'altra parte il concetto proprio perché ci stanno, perché delle persone vengono ritenute inferme di mente, cioè che non normali, quindi devono essere, pur se, anche se non hanno fatto niente o non hanno manco il diritto di avere un normale processo e una normale detenzione, che sembra un assurdo richiedere questo diritto, ma loro questo chiedono. Cioè dice: io ho rubato una mela e fammi pagare 3 mesi di galera, mi faccio vedere e poi torno a essere una persona libera, ho fatto questa cosa, la pago, non voglio invece no, perché se tu in quel momento rubi la mela e poi dai un'escandescenza, non è che ti paghi i 3 mesi di furto di mela, seppure ma te vieni internato in un OPG, in un manicomio criminale, ci stai, rischi di starci tutta la vita col famoso ergastolo bianco. E allora qui ci sono tutti, abbiamo letto diversi contributi, per fortuna ce ne sono stati tanti, è un tema abbastanza delicato questo, dove in questo paese, e questo va detto a nostro favore, noi siamo sempre critici rispetto alla realtà di questo paese, su questo terreno invece c'è anche se non stanno nei posti di comando, non contano niente, però c'è ancora una cultura. Non a caso è stato uno dei primi paesi che ha chiuso i manicomi, quelli civili. Sono rimasti i manicomi criminali, ma quelli civili sono stati chiusi dalla famosa, negli anni 70, la famosa legge Basaglia, ricordate? Quindi c'è una cultura di critica al concetto di malattia mentale, forse abbastanza più radicata che in altri paesi. Questo è un fatto positivo. Tra persone che non hanno posti di comando, però insomma è diffusa questa cosa, perché quella battaglia per la chiusura dei manicomi, per esempio negli anni 70, fu molto dura, coinvolse gran parte della società, la totalità del movimento, la totalità delle forze di sinistra, e quindi gran parte della società italiana partecipò a quella battaglia, e quindi si è formata una cultura abbastanza critica e interessante. In questo forse non siamo all'ultimo posto, anzi è probabile siamo anche al primo posto. Difatti su questa cosa il governo invece, ma non quelli di governo, loro stanno sempre all'ultimo posto, chissà perché, invece loro hanno detto questa cosa, no, bisognava chiudere gli OPG, perché è chiaro, no, erano, i senatori hanno detto che erano dei lager come Auschwitz, no, e quindi erano inaccettabili, hanno visto le fotografie, hanno visto il filmato, ma bisogna chiudere, che hanno detto passiamo la competenza alle regioni, ovviamente perché sono strutture sanitarie, togliamola quindi dal Ministero di Grazia e Giustizia, passiamo alle regioni, e quindi ogni regione ne farà uno, un piccolo OPG nel proprio territorio. Altro l'hanno detto, questo senza ragionare, senza metterci un po' di sale in zucca, conoscere un po' la storia di questo paese, che pure ha espresso il più alto livello, e questo va detto, il più alto, abbiamo questo, tra tante maglie nere c'è anche una maglia rosa, che è questa, siamo il paese che ha espresso il più alto, la più alta critica, più spessa anche come motivazione, proprio del concetto di malattia mentale, quindi è un grosso merito. E quindi invece i governanti, ignorando completamente chissà da quale pianeta vengono, questo l'unico patrimonio, uno dei pochi patrimoni validi che abbiamo come questo, hanno detto di, e quindi la gente aspetta un attimo, qui ne chiudiamo 6 perché 6 sono gli OPG, ne diventano 20, li moltiplichiamo invece di chiuderli. E allora il 31 marzo finalmente dopo anni di battaglie civili, questa è una quale futuro dopo la loro chiusura, dopo un battaglie civili delle associazioni, anche grazie eccetera eccetera, anche grazie ai recenti video scandalosi appunto che tutta la società ha visto, chiuderanno gli OPG. Già nel 78, lato della promulgazione della legge 180, quella che sancì la chiusura dei manicomi, molti, a partire dagli le persone, cioè i medici di psichiatria democratica, sollevarono la contraddizione che in quella riforma non si facesse cenno ai manicomi criminali, quindi agli OPG. Ci sono voluti più di 30 anni dal 78 ad oggi di impegno e di dibattito per fare l'ulteriore passo. Anche adesso, mentre festeggiamo per questa prima vittoria, dobbiamo però mantenere ferma l'attenzione e la vigilanza sulle scelte successive che verranno fatte in maniera di assistenza a quei pazienti, che verranno spostati appunto da questi manicomi OPG a quelli che dovranno fare le regioni, sulle quali OPG regionali, o comunque come si chiameranno, casa custodia, non ci sono delle norme di come dovranno essere costruite. Le norme, ha detto il governo, dovranno essere espresse entro la fine di marzo, siamo a metà, insomma ancora non si vede. Infatti, il primo rischio che si corre è che le strutture regionali siano sanitarie solo nella forma, ma che nella sostanza mantengano quel carattere custodialistico e repressivo che mette in secondo piano la cura e l'assistenza al punto da renderle impraticabili. Franco Basaglia aveva più volte sottolineato come senza libertà e rispetto dell'altro e dei suoi diritti fondamentali non sia possibile essere terapeuti. Pertanto sarà proprio a livello regionale che bisognerà attuare un attento monitoraggio. Io dico un conflitto aperto, comincia ad andare sotto la regione, cominciare a stare sotto la regione per imporre, per impedire che vengano fatti mostri, e questi li faranno, per capire che tipologia di strutture verranno affidate ai pazienti. Quali strutture verranno affidate ai pazienti che dopo anni di atroci sofferenze tornano nei territori di appartenenza. C'è inoltre un altro livello di riflessione che va proseguito e approfondito ed è quello giuridico. Infatti la questione più complessa, ma dirimente, è quella dell'imputabilità, dalla quale nasce la contraddizione tra cura e custodia. C'è una necessità da non sottrarre all'individuo il diritto al processo, quello che diciamo prima. Molti detenuti, che poi non sono stupidi come pensano loro, i medici sono loro quelli che hanno casomai qualche problema, e dicono io voglio il processo, anche perché lì dentro ci stanno tutte persone che hanno fatto piccoli reati. Dico, io voglio il diritto, sono una persona che ha fatto quello che ha fatto al pari degli altri, voglio essere trattato al pari degli altri, voglio il mio processo, quindi la mia condanna se c'è, che mi sconti in un carcere, finita la condanna torna a essere una persona padrone dei miei movimenti, del mio pensare, del mio agire. Questo ha un diritto al processo, perché il carcere poi o si abolisce per tutti o si abolisce per nessuno. Non è che per questi non c'è il carcere, per queste persone dichiarate inabili di mente, però c'è un ergastolo a vita, perché in questi OPG ci stanno a vita. Ora, se anche li fanno meno brutti, lugubri di quelli degli OPG, sempre in un posto custodito a vita, quindi non sarai mai libero, ed è un'assurdità questa. Quindi vogliono il diritto a un processo al pari degli altri detenuti. C'è il carcere per chi ruba una mela, e anche noi vogliamo il carcere, perché non è che se io rispondo male alla guardia che mi arresta perché ho rubato una mela, a quel punto dice andate in escandescenza, trova un medico psichiatra, che figurati, ce ne stanno tanti, firma una cosa così, che un con TSO mi fanno subito, mi imbottisco i farmaci, mi fanno un elettroshock, e a quel punto è chiaro che è difficile che rimani tranquillo, no? Vabbè. E quindi il diritto al processo, insomma, dice per uno schiaffo, dice per esempio, se una persona dà uno schiaffo a un parente, a una persona vicina, nel caso che è una persona normale, cosiddetta, uno di noi, non subisce nessuna conseguenza. Se voi dà uno schiaffo a un amico, a meno che non sia una guardia, ma sia anche a un amico, a un parente, a un fratello, a zia, a fidanzata, al fidanzato, la ragazza è incazzata giustamente, dà uno schiaffo al fidanzato, non succede niente, no? Ecco, se invece, attenzione, se invece quella persona che ha dato quello schiaffo, per qualunque motivo, ma non uno schiaffone, è una persona che ha una cartella clinica in cui c'è scritto sofferenza psichica, questa persona viene chiusa in una struttura, gli fanno tanto subito un TSO, e quindi è probabile che entra in un inferno da cui non è facile uscire. Ebbene, e va bene, questa quindi per dire come veramente siamo alla frutta. E a proposito, non a caso c'è un fatto successo proprio ieri a Marassi, carcere in cui ne avvengono di tutti i colori purtroppo. Un detenuto, il carcere Attilio, è morto domenica 11 intorno alle 3 del mattino. Aveva 35 anni, dice uno, dite uno dei tanti morti. No, era affetto da un non altissimo livello di HIV. Uno dei tanti morti, però questo aveva qualcosa in più, perché era rinchiuso nella sezione psichiatrici. Era rinchiusa una lezione per figli, perché adesso già si è diffusa la gran parte delle carceri, c'è Rebibbia, c'è Marassi, c'è Poggioreale, in molte carceri grandi, c'è una sezione infermeria, c'era l'infermeria normale cosiddetta, poi si usa, bisogna usare questa parola in un paese dove ormai ci stanno imbastardendo pure il linguaggio con i loro, bisogna usare queste parole che sono assurde, non esistono le persone normali e quelle anormali, no? Però ci stanno purtroppo obbligando, perché in molti carceri c'è l'infermeria per i detenuti cosiddetti normali e quella per i detenuti che invece hanno problemi psichiatrici. Abbiamo detto che ci sono degli studi che dicono che sono 22.000 le persone, quindi un terzo delle persone in carcere sono ritenute inferme mentalmente. Vabbè, è il dramma del dramma. Ora stiamo in chiusura, però prima di chiudere volevamo ricordare che domenica scorsa, sabato e domenica scorsa, ci sono stati in gran parte d'Italia, e anche qui a Roma ve l'abbiamo raccontato in diretta, dei presidi sotto le carceri. È un fatto positivo che si vada sotto le carceri, è un'attività da estendere, bisogna riprendere l'abitudine come si faceva una volta, pressoché tutte le settimane andare sotto le carceri, sotto, intanto i carceri stanno vicino a quartieri, a zone, a paesi, a cittadine, quindi le persone che fanno, che sono più sensibili, che fanno il resto della settimana tante attività, il fine settimana è bene che prendano l'abitudine di andare per solidarizzare, per stare a fianco. Non ha importanza chi c'è in carcere, c'è sempre uno di noi, una di noi in ogni carcere, chiunque sia, se non sappiamo i nomi, non sappiamo, c'è sempre uno o una di noi. E allora questa volta, in occasione degli arresti per le manifestazioni no TAV che ci sono state in tutta Italia, sotto le carceri a Torino, a Genova, a Ivrea, Alessandria e anche qui a Roma a Velletri, si è andati sotto le carceri. 150 sono andati sotto il carcere di Torino, qui secondo un'ANSA, lo leggo dall'ANSA, quindi del carcere delle Vallette. Sotto il carcere di Alessandria ci sono stati altre decine di persone, sotto quello di Ivrea, sotto a Milano e a Genova a Marassi, in segno di solidarietà con gli attivisti del 26 gennaio arrestati appunto per le problemi di Val di Susa. Qui a Roma si è andato sotto il carcere di Velletri, dove ci sono degli arrestati per le manifestazioni degli ultimi periodi, insomma, quindi si è fatta una giornata contro il carcere che stava a simboleggiare questa cosa, le lotte sociali. Queste almeno, cominciando, vanno espunte, vanno buttate via, vanno, non devono rientrare nel codice penale, perché questo è l'unico modo per cominciare a smantellare il carcere. Pensa, la lotta sociale è una cosa che lo capisce anche un bambino, una bambina, lo capiscono tutti, no, da 3 anni fino a 105 anni lo capiscono che non è una cosa che può passare, non c'entra niente il codice penale, non può passare un conflitto sociale si risolve socialmente, politicamente e socialmente. Ecco, se con questo, e quindi non ci deve entrare il carcere, il problema della TAV, bisogna, se si farà o non si farà quella cosa, va discusso con la gente che abita quella cosa, quella valle, si deve fare la linea ad alta velocità, quindi distruggendo, oppure non si deve fare, è un problema che non ha niente a che vedere col codice penale. E la gente protesta, e quella loro protesta non ha niente a che vedere col codice, non deve avere niente. E con questo ragionamento, se lo spendiamo, vedrete che smantelliamo perché ogni fatto che compiono gli individui singolarmente o collettivamente, è più facile partire però da quelli collettivi, ovviamente, no? Poi arriveremo a capire che anche quelle le cosiddette proteste individuali, il reato non è altro che una protesta individuale. Ecco, quindi cominciamo partendo dal conflitto reale che tutti chiamiamo conflitto sociale, no? Per esempio la lotta contro la linea ad alta velocità in Val di Susa. È un conflitto sociale, lì il codice penale non ci deve entrare per niente, con buona pace di quei integralisti talebani che purtroppo stanno in Italia, perché i talebani non è che stanno in Afghanistan, la maggior parte stanno in Italia, che invece vorrebbero applicare al conflitto sociale il codice penale, che non c'entra.